Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 Odio gli indifferenti. Odio gli indifferenti.
Odio gli indifferenti.
Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Non possono esistere gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi gorghi limosi gli assalitori e li decima e li scora e qualche volta li fa desistere dall'impresa eroica. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Lascia fare, lascia aggruppare tutti quei nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare tutte quelle leggi che poi solo la rivolta farà abrogare. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora. Perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai. Se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia. Odio gli indifferenti. Eccoci, bentrovati nello spazio di Odio gli Indifferenti. Questo spazio va in onda all'interno dalla parte del torto e naturalmente un titolo come questo è sicuramente impegnativo. Odio gli Indifferenti, per chi non lo sapesse, per quei pochi che non lo sapessero, proviene da un testo scritto da Antonio Gramsci nel 1917 addirittura. Il testo è contenuto all'interno di una silloge che Antonio Gramsci scrisse tra il 1916 e il 1918. Nel 2019, a quanto pare, esiste una trasmissione radiofonica, questa, che è alla puntata zero, vi ricordo, che recupera il titolo da un libro scritto nel 1917. Ora qualcuno si chiederà, ma c'erano sicuramente titoli migliori da utilizzare per mettere insieme una trasmissione. Sì, ce n'erano moltissimi, ma la cosa curiosa di Odio agli Indifferenti, ovviamente mi riferisco al testo di Gramsci, è che è attuale. Questo probabilmente è dovuto al fatto che il popolo italiano negli anni è rimasto sostanzialmente immutato, quindi ha mantenuto gli stessi vizi, ma probabilmente mantiene anche le stesse virtù, sia chiaro. A grandi linee. A grandi linee l'Italia di oggi non è molto diversa da quella di allora. Oggi il numero dei media è aumentato a dismisura, esistono i social da cui si traggono informazioni su informazioni quotidianamente, miriadi di informazioni, eppure il singolo individuo spessissimo preferisce l'indifferenza. Quindi una cosa possiamo dire, 100 anni dopo, circa, più o meno ovviamente, la situazione non è poi cambiata di molto. Peraltro nel 1917, sempre all'interno dei suoi articoli contenuti nella stessa silloge, Gramsci non solo scrive la sua invettiva contro l'indifferenza, ma ammonisce contro la guerra. Anche questo, come vedete, come argomento, è quantomeno attuale. E nel suo scritto, I professionisti della guerra, e lui ribadisce dicendo che non basta l'avversione alla guerra in generale, ma occorre un'opera di controllo, assidua sulle forze perverse che tendono ad iniziare le guerre, a gettare i germi di guerre future, perché i seminatori di panico sono sempre esistiti e sono sempre esistiti i professionisti della guerra.
proletaria. Quante volte l'abbiamo ripetuto, come una formula magica. La rivoluzione non sta dietro l'angolo ad aspettarci, bella lì. Basta afferrarla e portarcela via.
Antonio, ma queste cose ce le dicevano anche i riformisti.
Sì, ma i riformisti si dimenticavano di dire che in Europa le condizioni per una rivoluzione esistono almeno da 50 anni. E che l'obiettivo resta la conquista violenta del potere, la dittatura del proletariato. Proprio questo ci distingue da loro, conquista violenta del potere, dittatura del proletariato. Ma non basta ripeterlo per essere rivoluzionari. Non basta gridarlo nei comizi quando ancora potevamo farli. O all'osteria, o in carcere. È da capo che bisogna ricominciare.
Ma è quello che stiamo facendo. Per questo siamo qui.
Certo, è vero. Oggi ci troviamo con i calzoni calati. Nessuna possibilità di protesta legale, di sciopero, di riunione. Niente giornali, niente partito, sindacati. I fascisti hanno vinto.
Perché?
E a noi che cosa ci resta da fare? Come possiamo tirarci fuori da questa merda?
Ma i compagni lottano, rischiano anche la pelle.
Giusto, rischiano anche la pelle. Ma il fatto è che noi siamo sempre meno disposti a incassare i colpi della verità. La verità è rivoluzionaria. Tanto rivoluzionaria. Chi colpisce lascia il segno, peggio di un cazzotto in un occhio.
Ma qui c'è gente che ha lottato contro il fascismo. Sta in galera. La verità sarà meno dura del fascismo e della galera, no?
Qualche volta è anche più scomoda. Fascismo e galera ce li regala il nemico di classe. La verità e i conti ci costringe a farli con noi stessi. Può essere addirittura intollerabile.
I dialoghi che avete sentito sono estratti da un film del 1977 dal titolo Antonio Gramsci, I giorni del carcere. Un film per la regia di Lino Del Fra, un film che andrebbe recuperato, non fosse altro per i contenuti, i dialoghi, i testi, il pensiero di Antonio Gramsci. Gli interpreti di assoluta classe, Riccardo Cucciolla, Lea Massari, Mimsy Farmer, Franco Graziosi. Sono passati 40 anni e più dall'uscita di questo film, che racconta l'ultimo periodo della vita di Antonio Gramsci, il suo ultimo periodo passato in carcere. Già, in carcere. In carcere perché lui era uno di quelli che stava dalla parte del torto. In carcere per via delle sue idee, in carcere perché aveva deciso di schierarsi, in carcere perché lui odiava gli indifferenti. E siccome odiava gli indifferenti, era abituato a divulgare il suo pensiero, un pensiero che naturalmente all'epoca era alquanto scomodo. Adesso è il momento di un brano di José Saramago, tratto dal suo libro Di questo mondo e degli altri. Questo brano racconta un fatto di cronaca. Un fatto di cronaca accaduto negli anni 70, era il periodo in cui Saramago scriveva di cronaca. Tutte queste cronache, moltissime peraltro, furono poi appunto raccolte in un unico libro. In questo brano si racconta la storia di un ragazzo che sta per compiere un gesto estremo, l'umore della folla e dei passanti che stanno assistendo alla vicenda, e l'intervento di un qualcuno che probabilmente, se restava indifferente, la vicenda avrebbe preso tutt'altra piega. È successo nella città di Kassel, in Germania. La Germania è un paese civile, di moneta forte, patria di filosofie, culla di scrittori e di artisti. Tecnicamente è quel che si sa, una potenza. Ebbene, a Kassel, città tedesca sulle rive del fiume Fulda, con i suoi 200.000 abitanti, viveva fino a poco tempo fa un ragazzo di 19 anni chiamato Jürgen. Viveva non vive più. Per un qualche dispiacere che la notizia non menziona, Jürgen decise di suicidarsi. Non lo fece discretamente, forse con la segreta speranza di essere dissuaso. È duro morire a 19 anni, pur con i profondi dispiaceri che si hanno a 19 anni. Salì in cima ad un serbatoio d'acqua, una costruzione di 32 metri, per gettarsi da lì verso la soluzione dei suoi problemi, la morte. Si radunarono centinaia di persone, pompieri e poliziotti cercarono di convincerlo a scendere. Una ragazza sua conoscente, amica, fidanzata, non è dato saperlo, passò di lì per caso. Gridò con quelli che gridavano: «Non farlo, Jürgen! Scendi, non farlo!» Il ragazzo esitò. Credette di uscire dall'incubo. Accettò una sigaretta che due pompieri gli fecero arrivare. La fumò tranquillamente. Sotto, la folla, centinaia di persone, aspettava. Ci furono certo sospiri di sollievo, si distesero i volti contratti dal nervosismo, e Jürgen lentamente cominciò a scendere. È allora che dalla folla si levarono grida di scherno, fischi, insulti. La cattiveria prende voce, si articola in parole impossibili. «Salta, vigliacco, salta!» Chi dice queste cose? Chi grida? Non si sa. Le voci escono dalla folla e non si può soffocare. «Salta, vigliacco, salta, vigliacco!» Jürgen risale i gradini. È solo lassù. Nessuno sa quel che pensa, quel che sta sentendo. «Salta, vigliacco!» E Jürgen salta. Cade sulla rete che i pompieri avevano teso, ma la rete non basta a salvarlo. Jürgen viene trasportato all'ospedale con gravissime lesioni interne e muore. Era questa la storia che avevo da raccontare. Fatene quel che volete. Su questo pianeta Terra, abitato dagli uomini, ci sono ore di felicità, sorrisi, amore, qualche bellezza, fiori per tutti i gusti. E ci sono i mostri. Non si distinguono da noi, che non lo siamo. Hanno casa, famiglia, amici, una vita normale. Sono civili. Ma arriva il giorno che gridano «Salta, vigliacco!». Non hanno ucciso con le mani. Hanno detto appena «Salta, vigliacco!». Poi vanno a cena, dormono in santa pace, difesi dalla legge e dai suoi difensori, e baciano i loro figli. Addio, Jürgen. Che dispiaceri saranno stati tuoi, non lo so. Ma quale dispiacere più grande di quello di vivere in mezzo ad una simile umanità? ora cambiamo pagina. Quello che ascolterete tra un po' è un dialogo fra due persone, fra un lui ed una lei. La voce maschile è la mia, Massimo Gallo. La voce femminile è della deliziosa Rita Tortora.
Lui e io, in cui la contrapposizione dei caratteri si trasforma da spunto di commedia nel più affettuoso poema della vita coniugale. Quindi... Lui ha sempre caldo.
Lei ha sempre freddo.
D'estate, quando è veramente caldo, non fa che lamentarsi del gran caldo che ha. Si sdegna se vede che mi infilo la sera un golf. Lui sa parlare bene alcune lingue.
Lei non ne parla bene nessuna.
Lui riesce a parlare in qualche suo modo anche le lingue che non sa. Lui ha un grande senso dell'orientamento.
Lei nessuno.
Nelle città straniere, dopo un giorno, lui si muove leggero come una farfalla.
Lei si perde nella sua propria città, deve chiedere indicazioni per ritornare alla sua propria casa.
Lui odia chiedere indicazioni. Quando andiamo per città sconosciute, in automobile, non vuole che chiediamo indicazioni e mi ordina di guardare la pianta topografica.
Lei non sa guardare le piante topografiche, si imbroglia su quei cerchiolini rossi e mi arrabbio.
Lui ama il teatro, la pittura e la musica, soprattutto la musica.
Lei non capisce niente di musica, le importa molto poco della pittura e s'annoia a teatro. Ama e capisce una cosa sola al mondo, ed è la poesia.
Lui ama i musei.
Lei ci va con sforzo, con uno spiacevole senso di dovere e fatica.
Lui ama le biblioteche.
Lei le odia.
Lui ama i viaggi, le città straniere sconosciute, i ristoranti.
Lei resterebbe sempre a casa, non si muoverebbe mai. Mi segue, tuttavia, in molti viaggi. Mi segue nei musei, nelle chiese, all'opera. Mi segue anche ai concerti e si addormenta. Siccome conosco dei direttori di orchestra, dei cantanti, mi piace andare dopo lo spettacolo a congratularmi con loro. Mi segue per i lunghi corridoi che portano ai camerini dei cantanti. Mi ascolta parlare con persone vestite da cardinali e da re.
Non è timido lui.
Lei è timida?
Qualche volta però l'ho visto timido. Coi poliziotti, quando si avvicinano alla nostra macchina armati di taccuino e matita, con quelli diventa timido, sentendosi in torto. E anche non sentendosi in torto, però, credo che nutra rispetto per l'autorità costituita.
Lei, l'autorità costituita, la teme?
E lui no, lui ne ha rispetto. È diverso. Io, se vedo un poliziotto avvicinarsi per darci la multa, penso subito che vorrà portarmi in prigione. Lui alla prigione non pensa, ma diventa per rispetto timido e gentile. Per questo, per il suo rispetto verso l'autorità costituita, ci siamo al tempo del processo Montesi litigati fino al delirio. Quindi queste sono piccole pennellate tratte dalla vita coniugale di Natalia Ginzburg con il suo amato Leone Ginzburg.
Molto, molto, molto credibili, devo
sì,
dire.
Sì, assolutamente.
Non c'è quasi nulla di inventato. Diciamo che è ammorbidito, perché certe cose accadono in questo modo e accadono in maniera molto più, come dire,
e le donne sì, si adeguano, supportano, e gli uomini si adeguano e supportano quando ci si vuol bene. Non sempre capita.
È tutto un adeguarsi o un supportarsi o un sopportarsi. Non ho capito che hai detto supportarsi.
Ho detto tutte e due le cose.
We'll be right back.
Bene, questa puntata di Io odio gli indifferenti è giunta al termine e vi lascio con un consiglio. Non sottovalutate mai i gatti. Fate come loro. Vivono beati perché se ne fregano di tutto e di tutti. Badano solo alla ricerca della loro posizione perfetta sul territorio. Per questo i gatti, alle volte, sembrano così odiosi. Loro hanno risolto il problema senza nemmeno conoscerlo. Un privilegio agli umani inaccessibile.